Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, nuova puntata di Palla in Tribuna, la seconda di questa settimana che si concluderà, come tutti sapete, presumo, con Parma-Pisa sabato pomeriggio. Si prevede, anzi sarà, è di fatto già cosa assodata, una mini invasione dei tifosi pisani. Ne hanno venduti 1113, erano stati messi a disposizione la prima tranche nel settore ospiti. È stato aperto quindi secondo la seconda parte del settore ospiti da 1700 e anche qui si dice che insomma la prevendita stia viaggiando rapidamente, nonostante il Pisa così non stia affrontando una stagione all'altezza delle ultime due, soprattutto di quelle di due anni fa, è un po' in calo, però evidentemente l'entusiasmo dei tifosi pisani, che sappiamo essere importante, una piazza molto calda, nonostante insomma da tanti anni non calchi più il palcoscenico della Serie A, da tantissimi, anzi da troppi anni certamente per una piazza così, l'entusiasmo resta molto alto da parte dei tifosi nerazzurri. Il Parma non deve sottovalutare questo fattore. Il Parma, tra l'altro, negli ultimi anni un po' di fatica, diciamo, contro il Pisa l'ha fatto, lo dicono i risultati. Si può quasi dire che forse a Pisa tutto si sia un po' interrotto, il ciclo sia un po' finito l'anno scorso, e dopo la vittoria al Tardini contro il Parma, da lì in poi la squadra nerazzurra, anche cambiando poi guida tecnica, non è riuscita a mantenere lo stesso livello di prestazioni che avevano stupito soprattutto due anni fa, quando ricorderete l'avvio sprint e poi la sconfitta ai supplementari dei playoff contro il Monza di Strop e Berlusconi, che poi guadagnò la Serie A. Però ribadisco, squadra assolutamente da non sottovalutare per un Parma che viene dall'importante vittoria di Cittadella. È ancora di questa che parleremo, ma ci proietteremo anche nella prossima sfida. Clima ovviamente sereno in casa Parma, ieri poi ve lo facciamo ascoltare, magari lo avete sentito in diretta ieri a Bar Sport nell'interezza del suo intervento, c'era Capitan Enrico Del Prato, è stato nei nostri studi, gli studi di 12 TV Parma, e insomma al di là di aver mostrato la sua solita grande come posso dire, maturità che magari non ce la si attende, anche se poi sono sempre luoghi comuni, da un ragazzo del 99, ma dimostra, credo siate d'accordo con me, di meritare assolutamente la fascia di capitano. Allora, c'è un messaggio di Klaus che l'ha mandato ieri e dice, ieri sera a Bar Sport, e dice: questo merita di essere letto almeno oggi. Questo è carino. Allora, se posso aggiungere un commento estetico a Del Prato, quel baffetto non mi entusiasma, ma magari come la formazione iniziale di Pecchia, alla fine ha sempre ragione lui, e quindi Klaus in sostanza approvi, disapprovando il baffetto di Capitan Del Prato, e vabbè, non so, gli dà forse anche quel non so che di calcio antico, se ci pensiamo, no? Una volta era più la norma, il baffo, il baffetto, certe capigliature, poi chiaramente le mode, le tendenze, i tempi cambiano, però poi alla fine le cose tornano anche, e sarà il caso dei baffetti alla Del Prato, possiamo dire così. Baffo o non baffo, insomma, è un giocatore, secondo me, davvero imprescindibile per questo Parma, a livello carismatico e a livello di responsabilità che si prende. Importantissimo anche dal punto di vista tecnico, per carità, l'abbiamo visto quando è mancato, però davvero un bel personaggio Enrico Del Prato. Allora, un nostro radioascoltatore ci manda un'immagine di carnevale legata alla Reggiana, vabbè, è un po' volgare, ma tanto non potremmo farvela vedere in ogni caso. E Mark dice: allora, sabato ci sarà il Como a Palermo, per noi meglio un pari o la vittoria del Palermo? Ma io estendo, Mark, questa domanda a tutti i nostri radioascoltatori al 333-9200-170. Diteci cosa preferite. Del Prato ha detto che il Palermo è la squadra che sta meglio, parafraso un po' quello che ha detto, in grande crescita, quindi da fare molta attenzione. Poi lo chiederemo anche ai nostri ospiti, gli gireremo il tuo messaggio, Marco. Allora, l'abbiamo detto ieri, Del Prato era ospite a Bar Sport, allora sentiamo un primo passaggio di quello che ha detto.
Noi la guardiamo poco, sinceramente, poi sì. Lo sappiamo, siamo consapevoli di essere primi e che quindi le altre squadre è forse un più un problema delle altre squadre che vedendo sempre il distacco di qualche punto magari possono pensare però non riusciamo mai arrivare ad arrivare primi. Però noi sinceramente non ci pensiamo, pensiamo sempre di vincere le partite, non di pareggiarle, non di entrare in campo, di vincerle, perché è un po' una filosofia che ha portato il mister quando è arrivato qua.
Le hanno messe in fila così, assomiglia tanto alla classifica, ecco, rispecchia i valori che date anche voi. Cremonese, Como, Venezia e Palermo.
Sì, io credo che queste cinque squadre insieme a noi saranno le squadre che arriveranno alla fine a giocarsi il primo, il secondo, il terzo posto. Credo che il Palermo, che adesso è vero è un po' più indietro rispetto alle altre, però ha fatto a gennaio un'ottima campagna acquisti e quindi potrà risalire. E poi son quelle. La conferma secondo me da parte di mister Pecchia l'anno scorso e l'inserimento degli elementi che quei tre o quattro, non tanti, senza stravolgere la squadra, quell'inserimento dei tre o quattro giocatori importanti per noi è stata secondo me la cosa che ci ha fatto pensare di poter fare un grande campionato, perché già dall'anno scorso, da come avevamo finito, sapevamo che avevamo le potenzialità per fare un ottimo campionato quest'anno.
C'è un problemino con le palle alte.
Sì, abbiamo visto che problemino, abbiamo preso troppi gol sicuramente da palla inattiva e ce l'avevamo già parlati col mister tra di noi che dovevamo migliorare sotto questo punto di vista. Poi quando si dice dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare su tante cose, si lavora anche su delle cose che dopo ci stanno facendo male, come in questo momento le palle inattive.
Palla in tribuna.
Queste le parole di Enrico Del Prato, noi le commentiamo, a parte con i nostri ospiti, con i loro messaggi, con il primo intervento di oggi, torna sulle nostre frequenze,
la giuria quest'anno.
Il nostro opinionista, se così possiamo definirlo, Francesco Monaco. Ciao Francesco, ben ritrovato.
Ciao, grazie, non vedo come altrimenti dovreste definirmi, il nulla facente, il pensionato.
Il giornalista prima di
vabbè,
tutto,
dai, sì, quello lo si resta, lo faccio ancora il giornalista,
quello lo si resta per sempre, lo diciamo per chi non lo sapesse, certo, insomma, proprio anche a livello proprio sì. Non solo a livello morale, proprio anche
a livello
tecnico,
mentale, esatto. Tecnico
e poi devi anche pagare la quota ogni anno, immagino, quindi diciamolo,
esatto,
c'è anche quello
anche per, ovviamente, perché sì, era tempo fino a fine gennaio, quindi.
Non so se hai già quella ridotta.
No.
Dopo una certa età.
Sì, perché mi è arrivato il bollettino, non ho guardato.
Ah, Simonetta, non è arrivato il bollettino. Guarda che non è arrivato neanche a me, Simonetta, devi fare richieste, perché molti anche a me non è stato consegnato. Poi se no devi pagare la mora, te lo dico, te lo mandano online, così. Informazioni di servizio sono queste, sempre utili. Allora, Francesco, prima domanda a bruciapelo, ti giro quella di Mark, dopo entriamo in tutti i nostri, ma se no mi dimentico. Sabato c'è Como contro Palermo, per noi meglio un pari o la vittoria del Palermo, chiede Mark.
Allora, paradossalmente, sicuramente è meglio il pari, tutti gli scontri diretti delle nostre avversarie, quindi che sia la Cremonese, che sia il Venezia, che sia il Como, che sia il Palermo, quando si incontrano tra di loro in questa situazione di classifica, perché poi le cose possono cambiare, in questa situazione di classifica è sempre meglio un pareggio, mm-hmm. un punto a testa, perché è vero che una squadra ne fa, se no una squadra ne fa zero ma l'altra ne fa tre, però paradossalmente forse sarebbe meglio, se una delle due deve vincere, forse meglio il Como, perché il Palermo resta molto più staccato e quindi diventa ancora più difficile per loro di seguire la promozione diretta e poi al Como magari ci pensiamo noi nel weekend successivo. Sicuramente meglio il pareggio, però la vittoria del Palermo è vera, tu diceva adesso più avanti il Como viene frenato, sì, però il Palermo è pericolosissimo e quindi più indietro sta meglio è in questo momento.
Gabriele dice il Palermo non si deve rilanciare, quindi X tutta la vita, pareggio.
Infatti X è assolutamente il risultato migliore, sì. Non potendo perdere entrambe.
Sì. Roberto dice cambia poco Palermo Como, il destino è nelle nostre mani, l'importante è solo la continuità. E anche messaggio di Cristian che dice preferisco la vittoria del Parma. Vabbè, su questo siamo d'accordo. Francesco, una tua analisi della vittoria di Cittadella, così a freddo. Il Parma, lo abbiamo detto in tanti, a caldo, ha avuto il torto, ha fatto anche infuriare un po' Pecchia questo, di aver sprecato troppe occasioni. A diretta live abbiamo detto con Stefano Brianti sabato pomeriggio, dopo, nell'immediato dopo partita, sì, tutto sommato questo è il migliore dei difetti possibili comunque, nel senso che innanzitutto le occasioni devi arrivare a crearle. Certo, se non concretizzi e poi non vinci partite come quelle di Cittadella, diventa un problema. Questa in ogni caso l'abbiamo vinta.
Sì, l'abbiamo vinta e ovviamente questa sofferenza finale la si poteva evitare, perché comunque il tanto vituperato Osorio, se non ci metteva la gambona lui su quel tiro dal centro area, sì, di Frare, se non ricordo male, nell'ultima mischia, oltretutto c'è anche andato bene che l'arbitro non l'ha vista la sua deviazione, non ha dato il calcio d'angolo, ecco lì, se prendi gol lì... altro che amaro in bocca, perché comunque hai buttato via due punti, non si possono sprecare tanti gol, li hai rimessi in partita, ti sei fatto raggiungere di due gol, cioè lo sappiamo cosa sarebbe successo se il Cittadella avesse segnato. Va benissimo così, perché quando il Parma subisce, se prende gol, ecco, si sono fatti raggiungere, bla bla bla. Se non prende gol, hanno saputo soffrire, no? La differenza è tutta lì, in quella zolla, in quel modo in cui l'avversario calcia il pallone. Va benissimo aver vinto, sicuramente il Parma, i suoi giocatori devono essere più cinici, perché il gol sbagliato da Somm e il gol fallito da Mann almeno la porta,
sì.
Ma voglio dire, sarebbe stato un gol mangiato anche se avessero preso la traversa, no, è andata ben oltre, quindi sì. Dai uno, dai due. È vero, ci sono stati anche due bei tiri, uno di Bernabé e uno dello stesso Somm, sui quali il portiere Cittadella ha fatto dei bei interventi, soprattutto il tiro di Bernabé, che gli è rimbalzato davanti, era raso terra fin di palo. Il Parma forse non ha mai avuto così tante occasioni per chiudere la partita in un tempo. Evidentemente Cittadella ci porta bene, perché per l'ennesima volta abbiamo vinto, e devo un po' ricredermi, perché... stanno cominciando a giocare. La cosa buffa è che giocano forse meglio dell'anno scorso e due anni fa, però per esempio era la quarta partita consecutiva che perdono e francamente ho visto squadre peggiori loro.
Assolutamente. Speriamo che
considerando
poi...
anche che loro volutamente non spendono, appena hanno un giocatore che si è valutato lo cedono, quindi bravissimi a pescare in Serie C. Cioè, Pittarello ha fatto abbattere Osorio, però... Sì, è un giocatore di categoria, però comunque giocano, ecco.
Tra l'altro,
mi sono piaciuti molto più di altre volte.
Tra l'altro Marchetti ha anche rivelato in settimana, ha confermato un interesse del Parma in passato, però è rimasto dov'è, insomma, anche perché lì sembrano poi...
Per Marchetti, certo,
esatto.
Ma c'è stato un momento in cui per la dimensione del Parma Marchetti sarebbe stato il direttore sportivo ideale.
Forse però ha fatto una scelta, non dico autoconservativa, però... sa bene che col Cittadella forse ci arriva in pensione, col Parma non
esatto.
So, in una società come il Parma non sai, poi cioè sei sottoposto a pressioni diverse, a critiche diverse,
sì, sei in una
un
comfort
attimo.
Zone dove esatto. Poi voglio dire, siamo tutti uguali e tutti diversi, nel senso sì. Che se lui ha trovato il suo ambiente ideale lì, magari in cuor suo spera che prima o poi e dai, perché per loro fare la metà classifica in Serie B è tanta roba. Spesso arrivano ai playoff, magari un giorno però riescono addirittura a centrare la promozione in Serie A, magari lo si potrebbe anche augurare, no?
Ah sì,
tra 4-5 anni.
La saggezza del mitico Francesco è sempre fondamentale, dice Davidone. Poi ci ha mandato anche un'analisi che poi leggiamo, ci state scrivendo in tanti, poi li leggo assolutamente. Anche quelli di Luca che vanno su un argomento a me molto caro, Luca, quindi porta pazienza, poi ci arriviamo. Francesco, ti chiedo una cosa, di spiegare una cosa inspiegabile, ma proviamoci. Perché il Cittadella contro il Parma non riesce mai a vincere? Cioè sembra quasi una garanzia per noi di... Vabbè, lasciamo stare quella partita col rigore di Brunetta di due anni fa, però non avevamo
sì,
comunque
che è
perso.
È l'unica volta che non li abbiamo battuti. Perché,
sì, esatto. Sì, sì, è vero.
Perché, sì. Se non ricordo male, in casa abbiamo vinto sia l'anno scorso abbiamo vinto 3-1. No, la cosa buffa è che il Cittadella è la classica squadra di Serie B.
Sì.
compatti, organizzati, cattivi, tignosi, no? Non ti lasciano giocare, ti corrono il triplo. E però il Parma soffre le squadre di Serie B, tipiche, si diceva soprattutto il primo e il secondo anno, però la classica squadra di B in Cittadella l'abbiamo sempre battuta. È curioso. Sì. E credo che c'entri molto il fatto che in ogni caso il Cittadella non è mai una squadra che fa tanti gol, se fai tanto a segnarne uno poi è più facile mettere la partita dalla tua parte e farla andare in discesa. Adesso perché il Parma vinca sempre e magari altre squadre invece si lasciano le penne, non so, magari a gioco lungo potrebbe toccare anche a noi. Ovviamente l'augurio è quello di non doverci più giocare per diversi anni con Cittadella, magari quando succederà ancora sarà perché loro sono riusciti finalmente a centrare la promozione in Serie A.
Tra l'altro, Cittadella veramente, se ci pensi, si presterebbe a un'approfondita analisi psicosociale sul calcio, nel senso che come il primo Chievo è una società di una piazza praticamente quasi senza pressioni, il che diventa un vantaggio in molte occasioni, ma diventa anche qualcosa in meno in certi momenti, non so, pensa quando...
Certo, se hai bisogno del pubblico, a Palermo puoi fare un appello al pubblico,
esatto.
Quando lo stadio è in 30.000 e a Cittadella se hai bisogno del pubblico, però sì, sono i pro e i contro, sono realtà...
Cioè, sono pro e contro che ti portano un po' a navigare in acque stabili, forse alla fine, senza troppi picchi elevati non hai troppi up né troppi down, forse in una situazione così può essere
sicuramente. Se il Parma toccando ferro, comunque una delle big fosse arrivata a 4 sconfitte consecutive, scricchiolerebbe quasi tutto.
Infatti.
Lì possono perdere 4, tra l'altro sono ancora in zona playoff,
sì,
quindi vuoi anche dire che c'è una grossa spaccatura a livello di valori, cioè quelle che proprio non lotteranno per il playoff stanno sempre perdendo più posizioni ed è più facile magari che vengano risucchiate nella lotta degli ultimi per non retrocedere piuttosto che avanzare verso la zona playoff. Forse il Modena è l'unica che può sperare ragionevolmente di agganciarli. Però sì, loro perdono 4 partite di fila, non succede assolutamente niente e non succederà niente neanche se dovessero perdere la prossima.
Assolutamente. Ti leggo questi messaggi per parlare di Del Prato. Vabbè, questo dice: il Palermo è nettamente inferiore a Venezia e Cremonese e forse anche del Como, non fa paura.
Io nettamente lo toglierei.
Anch'io. Ma poi dice: Del Prato è carismatico ma tecnicamente... puntini puntini. E un altro radioascoltatore diceva: Klaus è invidioso del baffo di Del Prato perché a lui non cresce, fa la faccia carry. Da parte gli scherzi, a me Del Prato non fa impazzire, però ultimamente si inserisce di più e ha tanta personalità. Un saluto dalla Spagna, grazie, salutiamo questo amico che ci segue appunto dalla Spagna. Ieri ascoltando Del Prato, sì, anch'io pensavo, è vero, non è un fenomeno tecnicamente, però secondo me un giocatore così è imprescindibile nello spogliatoio e anche in campo a livello proprio di carisma e di presenza. Non so come tu la pensi.
Io stravedo per Enrico Del Prato da prima ancora che cominciasse il suo primo campionato del Parma, perché comunque un ragazzo di scuola Atalanta arriva sempre con, no, arriva in vantaggio, cioè già 1-0 te se uno viene dall'Atalanta. Poi le mie così aspettative sono state premiate, perché è un ragazzo molto più maturo della sua età, un ragazzo intelligente, ha personalità e sta storia che tecnicamente non mi fa impazzire, se finisse anche non sarebbe un brutto lavoro, visto che forse chi critica Del Prato o ha dubbi sulla tenuta fisica, sulle qualità di Del Prato, non guarda molto la Serie A parte destra della classifica perché se tu togli le squadre fino a quelle che lottano per un posto in Europa League, cioè, dall'Udinese in giù, ok, adesso l'Udinese ha lanciato un terzino molto molto veloce di cui il nome non mi sovviene, un nome tipo Busvele, qualcosa del genere, però comunque ci sono in Serie A, cioè, Del Prato sarebbe titolare in metà delle squadre di Serie A, del Prato sarebbe titolare. Poi lo vogliono vedere Mingherlino e non è vero, perché di testa le prende, sta dove mettersi come posizione, sa come, quando deve entrare, come mettere il corpo. Io me lo ricordo che il primo anno entrava in un certo modo in scivolata, la prendeva col braccio e gli davano rigore contro, adesso non lo fa più. Cioè, è uno anche in questi piccoli dettagli, si sgancia poco, ma quando si sgancia o fa il cross o magari è pronto per tirare. È un giocatore molto intelligente. Già l'anno scorso, quando Vasquez era capitano, a protestare con l'arbitro andava sempre lui.
Sì.
E io credo che senza un giocatore così fai fatica a rimanere al vertice per così tante partite, senza che magari succeda qualcosina, no? Uno screzio, caduta di tensione. Cioè lui è sempre sul pezzo, guai chi lo tocca.
No, poi ieri ha detto una cosa,
baffo.
Ma sì, queste sono sciocchezze. Un'altra cosa interessante che ha detto, quando gli hanno girato una domanda di un telespettatore, diceva qualcosa come: ma non pensi che Osorio difetti un po' in carisma e personalità? E lui ha ampliato il discorso, ha detto che comunque con giocatori di diverse nazionalità a volte si fa un po' fatica anche a comunicare in campo, quindi questo è un aspetto che ogni tanto abbiamo rilevato, ma ce lo conferma anche lui. A maggior ragione lui lo vedo un po' il collante di tutto.
Sì, tra l'altro non dobbiamo dimenticare un aspetto che noi pensiamo sempre, no? Tanti stranieri che via di casa, così giovani, si devono abituare, un'altra lingua,
sì,
uno viene dalla Romania, uno viene dalla Polonia, uno viene dalla Francia. Lui, che è italianissimo, si trova a giocare in una squadra dove praticamente gli italiani sono lui è di chiara parte pilo, e se vogliamo circati, perché ovviamente anche se di nazionalità australiana, però voglio dire, non deve essere facile neanche per un ragazzo italiano trovarsi bene, fare gruppo, quando tutti i tuoi compagni sono stranieri e parlano 8 lingue diverse. Quindi anche da questo punto di vista qua si vede la persona matura, la persona intelligente, anzi magari è quello capace di apprezzare questa opportunità che ti apre comunque anche la mente per tante cose che esulano anche dal campo di gioco. Adesso si può dire perché se n'è andato, però mi risulta, o meno mi hanno detto, che Tutino si lamentava molto del fatto che non riusciva a fare gruppo fuori dagli allenamenti, perché non ci si trovava mai andare a cena, perché paradossalmente si sentiva in minoranza perché era italiano. Ecco, è una posizione ragionevole, però questo gli dà ancora più valore alla statura umana di un uomo come Del Prato.
Tutino era questo, lo dico perché forse non si è sentito benissimo, Gennaro Tutino.
Tutino dispiaceva questo fatto, che lui non si sentiva parte di un gruppo, probabilmente per lo stesso motivo invece Del Prato essere uno dei pochi italiani.
E poi si è anche cementato un po' questo gruppo nell'ultimo anno, probabilmente.
Sì, chiaramente migliora la conoscenza tra i vari giocatori, migliora la loro conoscenza della lingua, delle abitudini che abbiamo noi parmigiani, insomma. Tutto è chiaro che poi ognuno di loro, mi piacerebbe sapere che più delle volte tra di loro parlano in italiano, noi agli allenamenti non ci possiamo andare, quindi non lo so, però...
Messaggio di Rino, ti leggo, Francesco: il Pisa è rognoso, cattivo e fastidioso da affrontare, ma se stiamo attenti là dietro sui cross che arrivano in area non c'è partita. Sei d'accordo o è troppo ottimista, Rino?
No, loro sono rognosi. Adesso stanno anche abbastanza bene, hanno battuto abbastanza agevolmente la Sampdoria. È vero che la Sampdoria è rimasta in 10 già nel primo tempo, tra l'altro anche noi a Pisa era successo qualcosa del genere con l'espulsione di Koulibaly, però forse eravamo già nel secondo, non mi ricordo, Koulibaly è stato espulso forse all'inizio del secondo tempo, però loro erano già in 10 perché era stato espulso Leverb. Loro sono sicuramente una squadra rognosa, hanno dei giocatori interessanti, mi ricordo Arena che era appena sbocciato, poi è stato fuori per infortunio, D'Alessandro ci aveva fatto impazzire, poi è stato fuori per infortunio, è rientrato, adesso credo che sia di nuovo infortunato. Hanno perso un po' di certezza dietro, perché il loro portiere Nicolas, che era un'assoluta garanzia, quest'anno ha toppato diverse volte. Hanno trovato un gol da Cineteca con il loro difensore centrale Caracciolo, hanno cambiato molto, Moreo ormai non gioca quasi più perché non farà gran lavoro di sponda, ma segna molto meno delle nostre punte. Sono sicuramente una squadra rognosa, però cioè, c'è poco da fare, dobbiamo affrontare queste squadre qua, e lo sappiamo prima che sono rognose, difficile che il Parma sbagli in casa in questo momento, quindi io sono un po' meno preoccupato di quello che sarei stato se non avessi visto la reazione col Venezia, la facilità con cui si è comunque andati sul 2-0 a Cittadella, sono un po' più tranquillo.
Vedremo, comunque l'ha detto ieri Del Pato, noi pensiamo solo a una partita alla volta e andiamo sempre in campo per vincere, che sembra una frase fatta, ma questa è la mentalità di Pecchi, insomma non si fanno calcoli, l'abbiamo visto, e comunque in Serie B è giusto secondo me che il Parma ragioni così. Andando un attimo fuori argomento, ma non possiamo non approfittare della tua presenza per parlarne, immagino che tu l'altra notte ti sia svegliato per guardare il Super Bowl, perché sei un grande appassionato di football americano, non so per chi parteggiavi delle due squadre.
Beh, tu calcola che se i 49ers giocassero contro la Reggiana, io terrei per la Reggiana, per dirti quanto mi stiano sui i
49ers. No, sei contento perché hanno perso.
Beh, non è mai bello gioire delle sconfitte del tuo rivale, anche perché poi per i 49ers ti fanno dei miei amici, i miei colleghi, per loro mi dispiace. Diciamo che preferisco che vinca l'altra squadra, in questo caso erano i Chiefs, però è stata una partita, come prevedevo, molto equilibrata, tant'è vero che sono andati all'overtime, ai supplementari, non è stata una partita spettacolare come quella dell'anno scorso, e è la dimostrazione che in qualunque gli sport sono tutti uguali in questo senso qua, alla fine quando conta vince il fuori classe. E questo è quello che è successo, perché comunque è chiaro che al Super Bowl vanno le due squadre più forti, le farcite di campioni tutte e due, però quando è stato il momento di far venire fuori la differenza è venuto fuori il quarterback dei Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, che è l'unico vero fenomeno che in questo momento c'è nel football americano, e la partita l'ha vinta lui dopo che ha fatto, diciamo così, il minimo sindacale per tutto il campionato, per tutta la stagione regolare, e anche ai playoff ha fatto veramente il minimo sindacale di una squadra che dipende molto da lui e che è sembrata sicuramente meno forte degli anni scorsi, però quel tanto è bastato. È chiaro che sono stati bravissimi in difesa i Chiefs, perché sono riusciti a limitare al massimo l'attacco di San Francisco, che era sulla carta molto più forte, però ha prevalso la difesa dei Chiefs, sono riusciti a arrivare all'overtime e a approfittare di un errore, secondo me, di valutazione dei 49ers, che hanno preferito andare al calcio quando con il touchdown avrebbero vinto, mentre con il calcio da tre punti hanno lasciato un possesso ai Chiefs, e lì Mahomes ha fatto la differenza. Quindi alla fine vince fuori classe.
Poi tra l'altro, vabbè, già è un evento seguito in ogni angolo del mondo, quest'anno ci ha messo il booster la presenza di Taylor Swift.
La presenza di Taylor Swift, che da una parte ti rende tra virgolette antipatici anche i Chiefs, perché voglio dire, ok, la love story con il giocatore, però anche basta. poi tra l'altro Kelsey ha fatto una brutta è stato protagonista di un brutto episodio quando alla fine del poco prima dell'intervallo è andato a prendersi con l'allenatore perché non gli arrivavano abbastanza palloni, cioè non esiste una cosa del genere. Poi ti puoi scusare finché ne hai voglia, però tu non vai dal tuo allenatore, tra l'altro c'ha una testa così, e è merito anche suo, se stai vincendo un Super Bowl dietro l'altro, non ti passano la palla e vai a piangere all'allenatore, no. Quella veramente brutta. Però il gossip aiuta, perché comunque Taylor Swift è una capace di spostare il 15% dei voti della popolazione giovane, quindi vedi un po' tu.
Assolutamente. Francesco Monaco, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi anche questa settimana, ovviamente ci ritroviamo, ci risentiamo alla prossima. Ciao Francesco.
Io ringrazio voi e come sempre forza Parma, ciao.
Assolutamente, grazie, ciao Francesco. Qualche messaggio prima di andare in pubblicità, perché ripeto, ci state scrivendo in tanti. Allora, oggi tifo Osorio come due mesi fa tifavo Miaile, un anno fa Som, avanti tutta, ci scrive questo radioascoltatore, per dire che prende le difese di Som Però far sembrare Pittarello Harry Kane non va tanto bene, scrive quest'altro. Vabbè, insomma, è andata bene. L'importante è che abbiamo vinto. Stavolta si può chiudere un occhio, dai, anche per il buon Pittarello e la sua prestazione. Onore a lui. Daniele Damedesano aveva una domanda per Monaco, la faremo al prossimo ospite. E poi c'è un messaggio su Bogni. Anche Bogni nel primo tempo doveva centrare la porta, vero, si poteva fare meglio su quell'occasione nata dal contropiede di Mann. Quando ero giovane, se il mio allenatore mi avesse visto non passare la palla alla punta davanti alla porta libera più di una volta, mi avrebbe staccato la gamba alla Serse Cosmi, ci scrive Klaus. E poi Ampo 60 dice: ci sono squadre che per cabala, tradizione, qualcosa di inspiegabile sono la tua bestia nera, come per noi il Modena e il Parma per il Cittadella. Hai ragione, Ampo 60, sono d'accordo con te, è inspiegabile ma è così. Poi Del Prato non ha un ruolo, è un jolly da compitino. Stimo Monaco, ma in Serie A è impresentabile anche nella parte destra, non ha le qualità fisiche purtroppo. Guarda, non lo so, rimando il mio giudizio, forse la pensavo così un anno fa dopo la partita con l'Inter in Coppa Italia dove era stato asfaltato, però non lo so, vorrei ricredermi, forse è anche il cuore che parla, ma in ogni caso personalità come Del Prato averne nel Parma, a livello tecnico vediamo, intanto arriviamoci in Serie A, poi ci ragioneremo a bocce ferme. Del Prato è un vero professionista, scrive Davidone, lo vorrei solamente un po' più incisivo, a volte con gli arbitri in campo. E poi Davidone dice: che dispiacere, io ti favo per il San Francisco. E dice: sono lontani i tempi di Joe Montana. Ecco, lui erano domande sulla partita, eh. Comunque dice: bravo Francesco, parole sante in generale. Poi diceva Davidone: sabato occasione d'oro, ma partita difficilissima, la Cremonese senza Jonsen sarà ad Ascoli dove mancherà Balzania per squalifica, su un campo molto difficile, il Como a Palermo in un campo molto difficile, potrebbero perdere tutte e due, il problema è che il Pisa non è una squadra facile, sarà una partita impegnativa ma l'occasione è assolutamente importante. Davidone. Poi c'era il messaggio di Luca, a cui tengo particolarmente, che ci ricorda che domani saranno 20 anni dalla morte del grande Marco Pantani. Luca, me lo ricordo bene, sì, è un giorno triste, un anniversario molto molto triste, incredibile che siano già passati 20 anni, vabbè, domani comunque ne parleremo qui su Radio Parma. E poi mi chiede se ho visto la nuova Ferrari, se mi piace. Bella, l'hanno presentata oggi a mezzogiorno, bella e bella, per carità, poi bisogna vedere se sarà anche vincente, negli ultimi anni non molto, ma anche lì facciamo tutti il tifo. Beppe dice: quanto avrebbe fatto comodo uno come Romagnoli, peccato sia andato via l'anno scorso. Così Beppe, questo ormai lo dobbiamo dimenticare, ma già da un pezzo l'abbiamo dimenticato, però in tanti sostengono che un difensore centrale di carisma e di massima affidabilità, almeno per la categoria, servirebbe, ma va bene così, altrimenti sarebbe una macchina perfetta e non troveremmo neanche un difetto. A molti non dispiacerebbe, peraltro. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo i nuovi altri ospiti per continuare a parlare insieme a voi di diversi temi. A fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e diamo di nuovo il benvenuto, l'avevamo già ospitato qualche settimana fa, Mattia Pin, ex giocatore e anche professionista, insomma, vice allenatore del Colorno e anche molto attento alle vicende del Parma. Ciao Mattia, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio, saluto a tutti.
Insomma, penso che tu, lavorando in Real, abbia guardato anche con un occhio particolare la partita di Cittadella, un po' un derby, perché il Cittadella è fornito da Real, l'abbiamo visto anche ben brandizzato, lo stadio tombolato, Cittadella che quindi tu conoscerai anche abbastanza bene e penso che tu ci possa confermare, nonostante venisse da tre sconfitte consecutive, ma poi l'abbiamo visto anche noi con i nostri occhi, insomma, la bontà della squadra di Gorini e quindi l'importanza di questi tre punti, tutt'altro che scontati per il Parma.
Sì, dipende da che punto di vista si guarda. Dal punto di vista del tifoso del Parma, una partita sicuramente dal mio punto di vista complicata, che per merito del Cittadella, perché credo abbia fatto 85 minuti su 90 a dei ritmi veramente importanti, mettendo in difficoltà, secondo me, i gialloblu come poche volte li ho visti quest'anno. Però dall'altro punto di vista un buon segnale, perché comunque il Parma è stato davvero molto cinico e ne è uscito a fare, secondo me, la qualità sopra categoria che ha, perché sono stati due bei gol, due giocate singole, ha resistito, ha lottato e credo che comunque per chi guarda il Parma vincere in questo modo dà tanta morale, perché non si può essere sempre belli, debordanti, come magari c'è stati con Venezia in certi aspetti o altre partite. Vincere così comunque dal punto di vista di chi sta davanti è veramente molto importante. Cittadella mi ha fatto comunque un'ottima impressione, squadra veramente quadrata, affamata, probabilmente visto anche un periodo un po' negativo che avevano, sì. Meritano comunque di stare dove sono sicuramente.
Allora, ti giro la considerazione di Franco, tu che sei stato attaccante, dice: dal suo arrivo a Parma Bogni è molto cresciuto, a parer mio può migliorare ancora tanto, soprattutto vorrei che cercasse di più la porta. Spero che anche l'allenatore lo stimoli a tirare di più in porta. Un buon attaccante non può limitarsi a segnare 3-4 gol all'anno. Cosa ne pensi tu di Bogni? Ricordiamo che è un 2003.
Sì, io, voilà, per me è cambiato il mondo dal Bogni dell'anno scorso, delle prime uscite, a questo. È ovvio perché è giovane, però sinceramente lo vedevo tanto indolente. A me sinceramente nelle prime uscite non piaceva, ma non tanto dal punto di vista tecnico o tattico, ma dal punto di vista dell'atteggiamento. Quest'anno è cresciuto in maniera esponenziale, insomma, sintomo del fatto che lavora bene con l'allenatore, con la squadra, e dal punto di vista fisico e tecnico è un giocatore molto molto importante e lo sta dimostrando partita dopo partita. Poi si dice sempre che gli attaccanti maturano tardi, anche, diciamo, dal punto di vista della capacità di realizzare, di vedere la porta, e credo che anche lui non faccia eccezione in questo. Di solito ci sono stati tanti esempi nel calcio di alto livello, magari tanto giovani si parte un po' più sugli esterni e poi quando si ha padronanza degli spazi, della gestione anche del corpo, degli avversari, dei difensori, dopo si accentra e si inizia ad essere un po' più pesanti dal punto di vista realizzativo. Ovviamente lui questa cosa ancora un pochino sta mancando, ma è tanto giovane, credo che piano piano le cose miglioreranno, però certamente è un giocatore, secondo me, che sta dimostrando di avere una classe che probabilmente con la Serie B c'entra poco o nulla. La concretezza per le punte, ripeto, è una cosa che arriva con la crescita, sì. Però è bello vedere un ragazzo così che sta crescendo in un contesto così organizzato, quindi veramente c'è anche tanto merito non solo suo ma anche dell'allenatore e della società.
Giusto, giusto, anche secondo me crescerà veramente in maniera importante, godiamocelo finché sarà a Parma Bogni. Sì. Abbiamo parlato anche di Del Prato in questa puntata, tanti elogi al capitano, personalità, carisma, qualcuno ha qualche dubbio a livello tecnico. Qui invece abbiamo un messaggio, ad esempio, che dice: ma veramente qualcuno critica Del Prato? A Napoli fanno giocare Juan Jesus titolare, vabbè, lasciando stare Juan Jesus. Qualcuno dice, scriveva, che in Serie A Del Prato non potrebbe giocare. Tu come la pensi?
Sono cose tutte sempre da dimostrare, perché le abbiamo viste nella scalata del Parma dalla Serie D alla Serie A, quanti giocatori si pensava potessero fare solo una categoria e poi dovessero abbandonare nella categoria sopra, e invece abbiamo visto dei giocatori che ci hanno accompagnato facendo dei campionati, non ti dico esperati, ma sicuramente di importanti. Penso a Jacoponi, penso a tanti giocatori che...
Guarda Mazzocchi che sembrava poi destinato a non giocare quasi in Serie B nel Parma, poi alla fine è arrivato in Nazionale.
Assolutamente, quindi in realtà queste sentenze bisogna aspettare a farle, perché sì, quando un giocatore ha intelligenza, applicazione, ha capacità di sapersi calare dal punto di vista tecnico e tattico dentro un reparto, dentro una squadra, prima di bocciarlo aspetterei di metterlo alla prova. Del Prato ha una importante scuola, perché arriva dalla scuola Atalanta, secondo me è sempre stato un mio pupillo, perché veramente ha un'attitudine, un atteggiamento che gli permette di, secondo me, di sfruttare il 100% delle sue qualità, e trovare un giocatore che usa al massimo le proprie qualità non è così scontato come si può pensare. Quindi vediamo, io insomma spero che si possa mettere alla prova Del Prato col Parma in Serie A, insomma ce l'auguriamo tutti.
Ce l'auguriamo assolutamente. Mattia Pinti, faccio un'altra domanda prima di congedarti. Messaggio di Luigi che dice: il Como se si ingabbia a strefezza è una squadra poco più che normale, il Brescia ha colpito un palo, una traversa, se faceva gol cosa staremmo dicendo? Allora ti chiedo del Como perché conosci bene anche il Como, ne avevamo già parlato l'altra volta che ci siamo sentiti. Che squadra è adesso il Como di oggi dopo il mercato?
Ma è una squadra, è sempre stata una squadra quadrata che ha anche una rosa abbastanza profonda. È chiaro che aver messo un giocatore come Strefezza sposta comunque gli equilibri. Credo che Como e anche Cremonese con Jonsson abbiano preso due giocatori importanti. Credo che le prossime quattro partite per il Como possano delineare un po' il percorso che dovranno fare, nel senso che se non sbaglio incontrano il Palermo, il Parma e forse anche il Venezia, quindi su quattro partite hanno tre scontri diretti piuttosto decisivi, e da lì si capiranno un po' di che pasta sono fatti. Io mi auguro, da tifoso del Parma, che più passano le partite più le inseguitrici debbano iniziare a pensare al secondo posto più che al primo, e il Parma possa mantenere questo margine, anche se stare davanti non è mai facile. Comunque sì, penso che il mese futuro per il Como sarà decisivo, e si dovrà capire appunto se sono in grado di reggere e fare un salto di qualità o se dovranno continuare a stare nel gruppo e battagliare fino alla fine.
Intanto scusa, davvero l'ultimissima cosa, a Colorno tu e Nicolò Galli allenatore, tu lo ricordiamo sei il vice, insomma adesso state un po' risalendo la china, certo tutte le categorie hanno le loro difficoltà.
Sì, arriviamo a due vittorie di fila, per fortuna insomma vincere poi aiuta a lavorare bene, i ragazzi sono più sereni, le cose vengono un pochino più facili, quindi certamente insomma questo inizio febbraio le cose vanno meglio, speriamo di continuare così. Tra l'altro oggi ho saputo che Gigi Apolloni è ritornato in panchina in Salso Maggiore, quindi sono categorie che poi diciamo che sembrano tanto lontane, ma poi ci si ritrova tra ex giocatori, allenatori eccetera eccetera, quindi dai, sarà divertente fino alla fine questo campionato, che è molto equilibrato a parte diciamo la capolista, quindi cercheremo di divertirci e portare a casa più punti possibili.
Grazie Mattia Pin, gentilissimo come sempre. A presto Mattia, ciao, in bocca al lupo ovviamente.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Non lo sapevamo questa cosa di Gigi Apolloni. Luca, tu che sei super amico di Gigi Apolloni, questa non la sapevamo, però insomma ci ha dato questa notizia Mattia Pin, davvero molto interessante. Allora, c'era qualche altro messaggio prima della pubblicità. Questo di Ampo 60 che dice: la partita di Cittadella ha evidenziato ancora una volta l'intelligenza tattica del nostro allenatore Pecchia. Ad esempio, la mossa di inserire Somi in quel settore del campo è stata strategica. Pecchia è il plus del Parma. C'era un altro messaggio su Pecchia, eccolo qua, di Klaus ancora, che dice: penso che il merito di un gruppo in cui ognuno è utile sia semplicemente di Pecchia, è lui il vero fuori classe, tanti profili considerando anche l'età, e con tutto il rispetto probabilmente sarebbero in seconda divisione belga. Non lo so, forse ancora devono valorizzarsi, perché li abbiamo tanto criticati, ma qualcuno poi alla fine sta mostrando di avere stoffa. Rino dice: è vero, a Cittadella il Parma ha sbagliato molti gol, ma nessuno ha pensato che è stata la prima partita sotto la pioggia. Vabbè dai Rino, oggi vuoi essere particolarmente buono, mettiamola così. Andiamo in pubblicità, che poi continuiamo a parlare del Parma, ma apriamo anche una finestra sul calcio femminile come ormai di consueto. A tra poco.
In cosa credi? Nella popolarità? Nei modelli? Nei trend e nelle convenzioni? Se devi credere in qualcosa, credi solo in te stesso. Nuova Peugeot E208. Benzina, hybrid o 100% elettrica. Con Peugeot e-Cockpit 3D, 80% di ricarica in 30 minuti e fino a 498 km di autonomia nel ciclo urbano. Scoprila su Peugeot.it.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci, anche Luca, guarda, abbiamo la conferma che ha scritto a Gigi Apolloni, ci conferma che Gigi è il nuovo allenatore del Salso Maggiore, quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo, poi lo ospiteremo ancora sulle nostre frequenze, ci mancherebbe. Tra l'altro, insomma, lo ospitiamo spesso, è sempre interessante, dico una banalità, sentire le considerazioni di Gigi Apolloni, così come è interessante sentire il punto sul calcio femminile del nostro prossimo ospite, già collegato con noi, Gabriele Maio. Ciao Gabriele!
Ciao Alberto, buongiorno e grazie per ospitarmi oggi, che è una giornata importante della radio, visto che se ne festeggia la giornata mondiale, e per un vecchio radiofonico come sottoscritto che mosse proprio a Radio Parma i primi passi, è un grande piacere poter festeggiare assieme.
Grazie, vedi che io non ero sul pezzo, questa cosa non la sapevo, quindi chiedo venia. Pensa a te, infatti sono in taccolino adesso, mi ha fulminato con lo sguardo, sai, ma stamattina eravamo sempre di fretta, ancora non ho potuto appieno godere di questo anniversario. Grazie per averci
ricordato. E a Simonetta, naturalmente, tanti complimenti per la fresca esperienza a Sanremo, dove appunto ha portato i colori sociali della
sì,
nostra emittente.
La nostra capitana a Sanremo, Simonetta Colì, tra le Radio Parma, tra le 200 radio in giuria, davvero una bella esperienza. D'altronde siamo la radio più longeva d'Italia, come hai ricordato tu, quindi insomma, il giusto merito. Gabriele, le ragazze del Parma come stanno andando?
Ma se la settimana scorsa potevamo parlare solo di crisi di risultati, adesso credo che possiamo togliere anche l'espressione di risultati e lasciare soltanto crisi, perché purtroppo la sconfitta partita in casa con Freedom Cuneo, squadra che era terz'ultima in classifica e che l'è tuttora perché il San Marino a propria volta ha vinto, e rende insomma abbastanza pesante lo scenario, e chiaramente bisogna iniziare a farsi qualche domanda su quello che potrà essere il futuro del progetto, che ha subito questa pesante frenata nel corso delle ultime tre giornate. Se per certi versi potevano starci i due stop negli scontri diretti, anche se questo naturalmente significava allontanarsi dall'obiettivo, con Lazio e con Cesena, chiaramente era inaspettato questo stop con Freedom, quello che è stato il testacoda giocato in un triste scenario al Noce, con poche persone presenti, pioggia battente nel corso del secondo tempo, pochi intimi a seguire le ragazze, segno che insomma purtroppo la realtà che si era voluta trapiantare a suo tempo con la Serie A si è ormai del tutto smarrita, vedendo quante poche persone c'erano ad assistere. Eppure insomma bisognerebbe cercare di fare qualcosa per manifestare la propria presenza, il proprio affetto a queste ragazze che comunque indossano la maglia crociata e cercano naturalmente di onorarla il meglio possibile sempre.
D'altronde gli stadi fanno fatica al giorno d'oggi a tirare pubblico un po' a tutti i livelli, a parte le eccezioni chiaramente di squadre che sono super in auge, e insomma anche, sai, il freddo, il cattivo tempo, la cornice di Noceto, insomma la Serie B, ecco, non è effettivamente, non mi sembra un traino irresistibile, anche con la squadra che non sta andando benissimo, purtroppo. Sbaglio, o anche l'anno scorso il Parma, in questo periodo il Parma femminile iniziò la sua discesa, dopo che sembrava a un certo punto che, ok, partito male, poi sembrava la stagione sembrava raddrizzata.
Sì, giorno avanti, giorno indietro, diciamo così, più o meno la crisi di risultati coincide, anche se mi sembrano un po' differenti le due stagioni. Questa perché siamo soltanto all'inizio del girone di ritorno e io prudenzialmente mantengo ancora, nonostante tutto, un 30% di possibilità di promozione della squadra, perché davanti altre 15 giornate, se non ho fatto male i conti, e quindi può succedere di tutto, perché come hai perso tu tre partite di fila, può succedere anche ai tuoi avversari che succeda qualcosa di questo tipo. Non è probabile, intendiamoci, però è possibile. Chiaro, non è neanche bello sperare nelle disgrazie altrui, ma quando si sono materializzate le proprie, forse ti resta soltanto quello, cioè sperare che qualcun altro che è arbitro del tuo destino a questo punto lo diventi anche del proprio, e che perda qualche punto per strada. molto difficile l'impresa, perché davanti abbiamo la Ternana che conferma le mie provisioni, a mio modo di vedere in effetti era, ma non lo sto dicendo adesso, è più o meno dall'inizio della stagione, che mi pare la più autorevole candidata alla promozione diretta, che si è scrollata di dosso la compagnia scomoda della Lazio, che è stata bloccata sul pareggio in quest'ultimo turno e quindi ha rallentato. Abbiamo soltanto una sola capolista delle due, fino a 3 settimane fa eravamo in 3 perché c'eravamo anche noi, e non sta perdendo un colpo invece il Cesena, che pure mi aveva destato una ottima impressione la prima giornata quando aveva giocato al Noce, e che appunto ci ha messo in crisi in occasione della gara di ritorno con una partenza lampo, 2 gol subito e partita di fatto compromessa. Le cose invece con la formazione piemontese ospitata al Noce domenica scorsa sono state un po' diverse. Il Parma aveva trovato il vantaggio e poi però non è riuscito a proteggerlo, questo dopo aver sciupato abbastanza nel corso della partita. Poi in una ripresa durante le quali gli avversari sono apparsi più convincenti, soprattutto sotto il profilo del carattere, della voglia, della determinazione, è successo un po' il patatrac, e questo naturalmente deve comportare riflessioni. Perché? Perché a questo punto della stagione bisogna chiedersi: andiamo avanti così? E qualsiasi cosa succeda, sì, ci si potrà raccontare che non era detto che l'obiettivo era quello dell'immediata promozione, però è anche vero che l'anno scorso Kraus fece di tutto per partecipare al primo campionato professionistico della storia, e probabilmente investendo abbastanza avrebbe voluto tornare subito in quel tipo di palcoscenico. Mandiamo di nuovo tutto a carte 48? Anche questa è una considerazione, perché se si pensa...
Per allargare, Gabriele, il discorso, Klaus ci chiede: ma è sostenibile il calcio femminile? La sua è una domanda retorica, lui è dell'avviso che non lo sia. Tu come la pensi, avendolo conosciuto così, conoscendolo così da dentro e da vicino?
Ma no, come tutti i lavori che piacciono ai pionieri, tra virgolette, anche quello del calcio femminile a oggi non è sostenibile, poi si tratta di vedere come sostenerlo. Sì. Chiaro che ha dei costi che sono nettamente inferiori rispetto al maschile. Se nel maschile nel corso del mercato di invernale non ci sono stati movimenti, per esempio 4 giocatrici nella femminile sono arrivate, e lo stesso lo scorso anno quando così qualcuno storceva il naso perché la maschile stava andando male e si diceva in una maniera un po' tra virgolette ignorante: ma come, Kraus butta via soldi per la femminile quando invece nel maschile? Sì, certo, quelle 4 giocatrici lì non ne costavano uno dei maschietti, e quindi, però sai, lui è molto appassionato. Prima sentivamo Francesco Monaco parlare del football americano, in America anche il calcio femminile ha la sua importanza. Kraus stesso, non voglio dire che prediliga il calcio femminile a quello maschile, però sicuramente in questo suo investimento crede, e crede parecchio, e quindi bisogna vedere però cosa intende fare. Ha anche un approccio molto americano a mio modo di vedere, e lo avevamo visto in precedenza anche come aveva gestito le crisi nei 3 anni precedenti del Parma, quando in alcuni casi era ricorso all'esonero, in alcuni altri era frenato. Bisogna un attimo vedere che tipi di provvedimenti vorrà prendere. Se gli italiani, in tal caso credo che possa scottare abbastanza la panchina dell'allenatore, o se americano, in quel caso lì scotta di più la panchina del direttore, a mio modo di vedere, avendo visto quanti ne sono già cambiati ad alto livello, a livello di managing director sport, nella maschile. Mi si dirà: direttore sportivo è Pedersoli e lui ci è rimasto sempre nonostante tutto. Certo, ma la differenza è che nel maschile Pedersoli ha vissuto alcuni periodi anche da solo, però comunque la maggior parte del periodo con sopra una persona, che è il managing director sport, appunto, che ha compiti maggiormente operativi che non nel femminile, dove forse sono più di supervisione e controllo. rispetto all'operato di un direttore che è abbastanza libero, dico abbastanza perché comunque anche lui può fare i conti con diverse altre aree che ci sono all'interno, tra cui performance, eccetera, eccetera, dove si va alla scelta di collaboratori magari più, ecco, bisogna fare alle volte anche dei compromessi, e come ogni volta che si fanno delle scelte di compromesso non sempre si arriva laddove si vorrebbe.
È così, Gabriele, grazie per questa analisi davvero molto interessante che abbiamo proposto ai nostri radioascoltatori. Io ti ringrazio e ti saluto. Ciao Gabriele Maio.
Grazie, a presto.
Siamo in chiusura, allora ringrazio Simonetta Collini in regia, ringrazio tutti voi per averci seguito, è l'ultimo atto di Palla in Tribuna, grazie. E possiamo chiudere, avevamo un contributo ma non c'è più tempo, chiudiamo qui la puntata, buon proseguimento di pomeriggio con i programmi di Radio Parma.